Settembre 1943. Pagina 21. Trovarsi prigioniere a Peschiera in quel momento storico, noi lo ignoravamo, voleva dire essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. La notizia dell'armistizio, l'8 settembre, ci faceva sperare in un futuro di libertà. Cominciammo così a pungolare il comandante della caserma affinché ci lasciasse andare. Non c'era più il fascismo ed il mio, come quello di tanti altri, non era altro che un reato contro il fascismo. Non posso lasciarvi liberi, non ancora. Sto aspettando ordini da Roma. Il comandante non faceva altro che rispondere con questa frase, sempre uguale. Anche egli si trovava nella incomprensibile situazione di essere rimasto senza capo, senza sapere da chi dipendere. Questo temporeggiare ci fu fatale. L'indomani, al posto delle nostre guardie, trovammo i soldati tedeschi e il comandante, maggiore di artiglieria, si presentò la mattina vestito da camicia nera, dalla padella alla brace. L'aria che aleggiava tra le pareti dell'intonaco scrostato nella caserma prigione di Peschiera era improvvisamente carica di sensazioni di morte e di paura. I tedeschi, molto sbrigativi e minacciosi, cercavano tra noi prigionieri degli operai per allestire o riparare la linea di Verona-Porta Nuova, snodo ferroviario molto importante per le comunicazioni fra il nord Italia occupato e la Germania. Di solito formavano gruppetti di 20 o 30 persone, ma di queste almeno 10 alla volta sparivano saltando sui treni in passaggio oppure in altri modi di più bizzarri. Mai come in quei giorni ho visto tante suore senza parte dei loro vestiti. Era appena trascorsa la prima settimana di occupazione tedesca quando vidi apparire, nei bui corridoi della caserma, mio zio Tarquinio, prete di Vigardolo, vicino a Vicenza. Mi sarei aspettato di incontrare chiunque, ma non lui, che sorpresi, mentre disorientato, sbirciava nelle stanze lungo il corridoio in cerca di me. Sotto braccio aveva un oggetto di forma ovale, incartato in un foglio di giornale. Quando mi vide, fece un salto di sorpresa e poi mi abbracciò forte, tutto rosso per l'emozione. Mi chiese come stavo e aggiunse che era venuto in bicicletta apposta per darmi una cosa e, detto questo, mi porse l'oggetto incartato. All'interno c'era una comune pagnotta. Di per lì rimasi un po' sorpreso, ma lo zio, abbassando la voce, mi spiegò: «Nanin, tu non lo sai, ma questo è pane consacrato. Prendilo e fai come San Tarcisio, che fu ucciso dai romani perché portava il pane della comunione ai cristiani delle catacombe. Su, vai e fai come il santo». Ancora oggi mi piace pensare che San Tarcisio mi abbia protetto durante le mie lunghe e difficili vicissitudini, proprio per aver seguito il suo gesto. Quella sera, infatti, cominciai a fare un lungo giro delle celle offrendo il pane ai vari ospiti. Ognuno prendeva il proprio pezzettino di pane, quasi come una laica comunione, fra fede e umana ultima speranza. «Ragazzi», dicevo, «non so come andrà a finire, siamo tutti cristiani, credenti o no. Mio zio prete mi ha portato questo pane consacrato, chi vuole?» Alla fine del giro mi rimasero solo 3 pezzettini di pagnotta in mano. Me li mangiai alla salute di San Tarcisio e dello zio Tarquinio. La sera, in cuccetta, piansi in silenzio. Mi sentivo proprio disperato e senza forze. La mattina del 20 settembre, dopo una brusca sveglia, ci fecero scendere nel piazzale della caserma e lì, tra urla isteriche in tedesco, ci incatenarono uno ad uno e poi ci fecero procedere in direzione della stazione di Peschiera, dove ci attendeva un treno adibito al trasporto di bestiame, vuoto. A calci e pugni e minacciandoci con i fucili, i soldati nazisti ci cacciarono dentro i vagoni bestiame. Ogni scompartimento era colmo di 40-50 persone ammassate le une sulle altre. Nell'ultimo carro salirono dei militari. Furono proprio loro a raccontarci che il comandante temporeggiatore della caserma di Peschiera si era suicidato con un colpo di pistola alla tempia. Nessuno comprese al momento quale fosse il motivo di un gesto così estremo. Ad anni di distanza, io penso che la sua coscienza non avesse retto. Dopo aver saputo dove i tedeschi ci stavano per portare e che fine avevano deciso di riservarci, il treno lentamente si mise in moto. Lo capì dalle scosse che lo percorrevano, più che da quello che lasciava intravedere la finestrella del vagone, e c'è uno splendido cielo terso ed azzurro come solo il cielo di settembre sa essere. Il viaggio si rivelò una lenta agonia verso l'ignoto. Ricordo l'odore intenso di sudore e di latrina che ammorbava l'aria, la fame, la sete, la paura, il desiderio forte di vomitare e di piangere. Quando il treno si fermava, la gente comune, donne per lo più, si accostava ai vagoni e attraverso le fessure passava cibo, carta e matite. Il cibo serviva per quietare i morsi lancinanti della fame, carta e penna per scrivere «Mamma, sono vivo, sono qui». Una sorta di testamento volante, un grido di sopravvivenza, un modo per impregnare quel foglietto con la propria anima e volare via, fuori dal vagone, attraverso la finestra, con lui. Sul mio pezzo di carta scrissi «Giovanni Marcato, via Anguillara 14, Bagnoli di Sopra, Padova». Le SS stavano fuori apposta per accogliere questi bigliettini e distruggerli, ma i più furbi aspettavano che il treno cominciasse a muoversi con i nazisti già in carrozza. Era settembre, nevicava già, solo che al posto di fiocchi di neve c'erano frammenti di speranza di gente che di lì a poco sarebbe scomparsa per sempre. Il percorso del treno era costeggiato dai frutteti di mele. Ad ogni fermata le SS scendevano dal treno e cominciavano a raccogliere i frutti, poi venivano da noi, ci chiamavano, pulivano le mele strofinandole contro la divisa e le offrivano, mostrandole come per dire «Vuoi?». E quando lo sguardo di un prigioniero si faceva supplichevole, il soldato rideva, si portava la mela alla bocca, dava un morso superficiale e poi la buttava via, lontano dal treno. Tutti facevano così, come un preordinato gioco perverso. Ancora oggi non provo odio per loro, solo un'immensa pena. Alle 8 di mattina il treno si fermò definitivamente. Ci fecero scendere a suon di urla e ci inquadrarono in fila per tre, ognuno con il proprio zaino, le valigie e il libretto militare. Eravamo arrivati a Monaco di Baviera e il percorso che ci fecero seguire passava per il centro della città. Oltre alla pioggia, fitta e spietata con i suoi mille ghetti che non ti lasciavano tenere aperti gli occhi, piovevano sputi, schiaffi, calci e pugni dalla gente che sepava i marciapiedi. Italiani, badoglio, traditori, era il lacerante urlo nelle nostre orecchie e i soldati della scorta, indifferenti, lasciavano che la gente ci colpisse finché giungemmo a destinazione. Il posto si chiamava Dachau e le porte aperte dell'enorme cancello mi rassicurarono, almeno in quel momento. Lì avremmo trovato riparo dalla violenza cieca e forse anche da mangiare e da dormire.